mettiamo uno dietro l'altro le macchine, siccome andiamo via tutti più o meno nello stesso momento, oppure ce lo diciamo, siamo una macchina, insomma, potete entrare e mettere dietro le macchine che ci sono già, perché qui siamo soltanto noi in questa zona, diciamo. Il ragazzo fuori è fermato perché loro devono tenere i primi posti per il pullman, naturalmente, però adesso glielo ho detto, quindi voi potete entrare. Non si sente?
No. Prova d'audio, prova, dai, bisogna. Proviamo un attimo di silenzio a vedere se l'audio va bene. Allora, prova di audio, se facciamo silenzio, vediamo un po'. No, non si sente, Prova di audio. Alziamo.
Cominciamo a fare il contributo.
Vedi i libri a cosa servono.
Proviamo.
Allora un attimo, una prova, però ci vorrebbe silenzio per fare la prova dell'audio. Allora, prova di audio, si sente? No.
Alziamo un pochino.
Alziamo ancora?
Aspetta Alberto.
Ah, ecco.
Proviamo?
Prova, si sente? Sì. No. Sì, questo funziona.
Prova,
ecco, adesso mi sembra che vada meglio, vero? Mi sembra che vada meglio, ecco. Parti da qui.
Prendiamo un attimo.
Sì, devi dare degli annunci, no? Flora, sì, prova, sì, sì, mi sembra che adesso vada bene. Prova. E adesso vediamo.
Vediamo.
Proviamo. Allora abbiamo innalzato con la scienza l'audio. Prova, si sente? Sì, mi sembra di sì. Almeno io sento un po'. No. Allora proviamo un attimo di silenzio per vedere se l'audio va bene. A me qui mi ritorna bene, non so voi come si sente in fondo. Prova, non si sente. Poco.
Va bene, cambiamo.
Organizziamo. Opla,
togliamo
prova, è acceso?
Aspetta. Sì. Proviamo?
Allora, prova, mi pare. Alziamo, no. Wow. Prova, ABC. Prova, no, sembra, forse era meglio l'altro addirittura. È meglio quello di prima, sai?
Meglio quello di prima?
Mi pare. Era meglio con quello di prima, vero? Sì, sì.
Alta tecnologia. Proviamo? Staccami quello. Proviamo?
Allora, facciamo una prova, forse alzando un po' l'audio. Prova, non si sente. Prova. Ah, era stesso per forza. Allora adesso si dovrebbe sentire abbastanza. Ah, bene. E però devi dare degli annunci che prima
sì. Allora, intanto benvenuto a tutti, grazie per essere qui. Il nostro incontro comincia sempre così, con un'accoglienza che siete voi. Grazie per essere qui. Dunque abbiamo Alberto, che è il nostro punto fermo degli incontri di Roma. Questo è il nostro 10° incontro, abbiamo cominciato nel 2000 e questo è il nostro 10° incontro sotto l'ombra del cupolone, e non sembra neanche vero. Speriamo che la sala non batti. Speriamo di vedere tante persone in piedi, perché questo annuncio del Vangelo è una cosa che noi, i vecchi che conoscono Alberto, lo sanno quello che provoca nella nostra vita. Benvenuto a tutti i nuovi, che non so quanti siano. Perché non alzate le mani, nuovi? Wow, bellissimo! Questo fa commuovere noi e anche Alberto, sono sicura. Bene, tutto l'incontro si svolge in tre proposte di oggi, come avete visto dal programma. Adesso Alberto farà una prima proposta fino alle 11, grosso modo, e poi un break fino alle 11.30, seconda proposta, e poi nel pomeriggio. Per il pranzo, in questo hotel non si può pranzare, come qualcuno già sa, però qualcuno si è portato un pranzo a sacco, si può mangiare qui fuori in giardino intorno alle macchine, oppure sotto c'è una saletta dove c'è la babysitter con i bambini, si può pranzare lì. Chi vuole fare una passeggiata, a Piazza Giochi Delfici ci sono tavole calde, bar, tutte queste cose. Le nostre amiche del bar qui hanno portato anche panini, per chi vuole mangiare un panino con noi e basta. E i bagni sono due sopra quella scala, per chi ha le gambe buone. I due sono lì nel corridoio dove c'è anche il bar, e un altro è all'ingresso dell'hotel. Quindi ci sono abbastanza spazi, e voi chiedete le indicazioni. Questo altro, sì, dico che questo incontro è sempre vostro da sostenere. Noi abbiamo messo la cassettina con il contributo da dare, e la cassettina adesso è stata usata per il microfono, però là dentro speriamo che ci vada la vostra generosità per contribuire a queste spese, che sono abbastanza. Vi ringrazio di tutto e buona mattinata.
Grazie Flora. Grazie Flora e al gruppo di amici che hanno organizzato questo incontro. Grazie a voi tutti per essere qui. Un grazie particolare per quelli che vengono da più lontano, che si sono mossi per questo incontro, e penso che ne varrà la pena, perché l'argomento che facciamo è di una grandissima attualità. Vorrei, vi ringrazio uno per uno in maniera particolare, non posso fare i nomi di tutti, ma permettete due nomi ai quali va tutta la mia gratitudine e riconoscenza per essere qui. Sono due teologi che hanno aperto la strada affinché oggi si possa dire quello che loro da tempo hanno detto. Abbiamo qui presenti tra di noi Antonio Telung ed Ettore Matina, quindi vi ringraziamo per la loro presenza. Ci vediamo come un regalo. Allora, il tema, come avete visto, è lo scandalo della misericordia. Perché scandalo della misericordia? Il Vangelo che tratteremo è il Vangelo di Luca, un Vangelo che è stato accolto con grande difficoltà nelle sue parti, dove Gesù annuncia la misericordia sconfinata da parte di Dio. Allora, scandalo sia all'epoca di Gesù, quando Gesù proponeva quelle cose che adesso vedremo e quelle azioni che lui ha compiuto, e questo scandalizzava. Chi scandalizzava? Naturalmente, come sempre, le persone pie, i devoti, gli scribi e i farisei. Ma quello che ancora è più grave, scandalo all'interno della Chiesa, che si trovava a dover gestire un materiale incandescente, una sorta di castagna bollente che nessuno voleva. Vedremo domani mattina, concluderemo con un brano del Vangelo di Luca che per secoli nessuna comunità aveva voluto al suo interno. Perché? Perché questa misericordia del Signore era talmente esagerata che non era data per governare la Chiesa. Pensate che quel brano, quando tempo fa facemmo un incontro per dei preti e lo spiegammo, uno dei preti perplesso alla fine disse: beh, certo, noi forse riusciamo a capirlo, ma certo non si può dire alla gente. Quindi dopo 2000 anni ci sono questi brani che ancora recano scandalo. Quindi scandalo della misericordia, perché ha fatto scandalo quando Gesù ha annunziato questa misericordia, e è stato scandaloso per la Chiesa primitiva gestire questi brani, e vedremo come hanno cercato in qualche maniera di anacquarli o ammorbidirli. Il discorso è attuale, il discorso è attuale, perché oggi ci ritroviamo di nuovo nella Chiesa in un momento nel quale la misericordia fa scandalo. È il momento del guardare indietro, è il momento della paura, è il momento del rigore. Allora si sente parlare spesso, anche da esponenti della Chiesa, si sente parlare di tolleranza zero, naturalmente per gli altri, non per se stessi. Si sente parlare di valori non negoziabili, salvo quando si possono contestualizzare, perché dipende da chi si riferiscono questi valori. Quindi ancora oggi la misericordia continua a far scandalo, perché è chiaro, non si può governare con la misericordia, ma soltanto con la paura. Non si può governare attraverso la pratica illimitata del perdono, ma soltanto con la minaccia del castigo. Quindi vedremo che questi brani che adesso analizzeremo, brani di 2000 anni fa, non sono preistoria, ma sono cronaca quotidiana. E la misericordia è il filo conduttore del Vangelo di Luca. Dalla prima pagina all'ultima è l'evangelista che ben più degli altri mette in risalto la misericordia, la compassione del Signore. Lo fa, lo vedremo stamattina, il primo brano che analizzeremo, con l'episodio dell'annunzio dell'angelo ai pastori, l'annunzio di un amore sconfinato, fino alle ultime parole, gli ultimi gesti di Gesù, quando sulla croce arriverà a dire: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. E ancora più scandaloso, Gesù al bandito inchiodato sul patibolo con lui, sulla croce non finivano mica gli agnellini, la croce era uno strumento di tortura riservato alla fetta della società, agli ultimi, agli assassini. Quindi Gesù al bandito crocifisso in croce con lui gli arriva a dire: oggi sarai con me in paradiso. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Un po' d'anticamera in purgatorio, qualche mesetto, non ti dico più di tanto, per purificarlo. Come fa il Cristo a presentarti in paradiso con un assassino? Perché se era finito sulla croce era senz'altro un delinquente. Quindi il filo conduttore del Vangelo di Luca è questa misericordia. Misericordia che non era mica presente nell'ambiente. Avete presente quando Giovanni Battista arriva alle folle, cosa gli dice Giovanni Battista? Razza di vipere, chi gli ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Questo era l'ambiente, cioè un Dio che mette paura, un Dio che minaccia, un Dio che castiga. Perché, ma è chiaro, se la gente non ha un po' di paura di Dio, come si fa a governarla? Se non gli metti paura, come fai a dirigere la loro vita? Se non le minacci di un castigo, e Dio che potuto è un castigo eterno, come fai a temere la gente? Quindi l'ambiente nel quale Gesù si muove è questo, è di un terrore, di una paura in nome di Dio. E sempre Giovanni Battista diceva: la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Questo è l'uomo di Dio secondo la religione, un uomo che manifesta il terrore, la minaccia di Dio. E Gesù, proprio in polemica con queste immagini truci, diceva: ma no, se un albero non porta frutto è perché gli manca la vita, allora bisogna zappetarlo attorno, bisogna concimarlo, perché Gesù non è venuto a distruggere, Gesù è venuto a vivificare. Ebbene, Gesù perderà la vita per essere fedele a questa immagine della misericordia di Dio. Ci rimetterà la pelle, e lui, vedremo più volte già dal primo episodio che faremo questa mattina, rischia la reputazione, rischia di perdere i suoi discepoli, rischia la scomunica da parte dello stesso Giovanni Battista. Sapete che quando Giovanni Battista è stato incarcerato nel supercarcere di Maccheronte, sulla riva orientale del Mar Morto, e gli arrivano le notizie di quello che fa Gesù, il povero Giovanni va in crisi. Ma come? Io avevo detto che arriva questo Messia con la scure che taglia gli alberi, immagini dei peccatori, e mi vengono a dire che questo invece va a fare i pranzi con i peccatori, che accoglie questi personaggi alla sua mensa, che li accoglie addirittura nel suo gruppo. Ma come ci ha pensato Gesù, lo vedremo, a chiamare a seguirlo un pubblicano, vedremo chi sono. Finché Giovanni Battista manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica: sei te quello che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Perché Gesù non è in linea con la figura del Cristo, del Messia, che lui aveva annunciato. Quindi tutto il Vangelo di Luca è sulla linea di questa misericordia. E l'Evangelista lo fa con una narrazione che purtroppo è diventata un momento molto bello adesso nelle prossime feste natalizie, un momento molto folcloristico, molto sentimentale, l'annunzio dell'angelo ai pastori. Ma in questo annunzio l'Evangelista non fa altro che anticipare quello che sarà la vita e l'insegnamento di Gesù. Quindi non va presa tanto come una cronaca del tempo, ma come una profonda verità di fede. Purtroppo averla ridotta a folklore natalizio o a elementi per il presepio non ci fa comprendere come l'Evangelista, prima ancora che entri in scena Gesù, ci presenta quale sarà il frutto della sua azione, il frutto del suo messaggio. Allora iniziamo questa mattina esaminando dal capitolo 2 di Luca l'annunzio dell'angelo ai pastori, e vedremo come l'Evangelista, ripeto, non ci vuol fare una cronaca ma una teologia, che non ci racconta un fatto ma ci annuncia una profonda verità. E l'augurio che faccio, che vi faccio e che ci facciamo a tutti noi, è che dopo questo incontro, esattamente come è il senso di questo episodio, cambi l'immagine di Dio, che Dio non sia più come quello che abbiamo pensato, e cambi anche la nostra esistenza. Dopo questo brano e dopo questo incontro, che poi culminerà domani con l'Eucaristia, l'augurio che ci facciamo è che ci sia un Dio diverso e che anche noi siamo diversi. Allora, leggiamo il Vangelo, è il Vangelo di Luca, il capitolo 2, e prendiamo dal versetto 8. Quindi è nato Gesù. E alcuni pastori c'erano in quella regione, pernottando nei campi e vegliando veglie di notte sul loro gregge. I pastori. Ma chi sono i pastori? Allora dobbiamo prendere un po' le distanze dalle immagini natalizie, dalle immagini del presepio, del bel pastorello che porta l'agnello alla grotta o alla capanna dove è nato Gesù. I pastori erano, insieme ai pubblicani e le prostitute, le categorie sociali più disprezzate a quell'epoca. Non avevano diritti civili, erano considerati il massimo dei peccatori. Come mai questo? Sapete che all'epoca di Gesù alcuni rabbini andavano in crisi perché uno dei salmi, forse tra i salmi più belli, se non è il più bello, il Salmo 23, si legge: il Signore è il mio pastore. Ma come ha potuto, pensavano i rabbini, Davide, dire che il Signore è il pastore? Perché all'epoca di Gesù i pastori erano la categoria più lontana da Dio. Come poteva dire che il Signore è il mio pastore? Perché nella storia di Israele c'erano stati due periodi distinti. Uno, quello in cui era un popolo nomade, beduino, in cui il pastore, colui che portava il gregge, era immagine del Signore, del capo del popolo. Poi dopo, come sempre capita in tutte le civiltà, questo popolo piano piano, gradualmente, si è andato, diventato sedentario, si è dedicato all'agricoltura, e voi sapete che da sempre in tutte le civiltà tra agricoltori e pastori c'è un conflitto, per cui i pastori venivano emarginati, venivano visti come un nemico della società, della cultura, e vivevano lontano dai centri abitati, vivevano normalmente di furti, non si poteva comprare nulla da un pastore per paura che fosse frutto di un furto o di un omicidio. E inoltre, siccome secondo la legge, in caso di frode bisognava restituire il mal tolto con l'aggiunta di un quinto, per i pastori l'impossibilità di restituire quello che avevano rubato li rendeva dei peccatori senza alcuna speranza di salvezza. Erano i primi nella lista che, quando sarebbe arrivato il Messia, ricordate le parole tremende di Giovanni Battista, e quello che sta con la scure in mano e ogni albero che non porta frutti, immagine del peccatore, lo va demolendo. Erano i primi della lista che il Messia avrebbe eliminato fisicamente i nostri connessi, li avrebbe eliminati, perché il Messia doveva inaugurare il regno di Israele, un regno di puri, un regno di eletti, un regno dove nessun uomo che conosca il male, il Salmo di Salomone, testi apocrifi ma dell'epoca, nessun uomo che conosca il male sarebbe stato ammesso. Non godevano, abbiamo detto, diritti civili, erano trattati non come delle bestie, peggio delle bestie. Sempre nel Talmud si legge: se trovi una bestia in un posto, tirala fuori, ma se trovi un pastore in un posto, lascia solo, che tanto per lui non c'è nessuna speranza di salvezza, è inutile che gli salvi la vita, tanto poi verrà condannato. Ebbene, nel Vangelo di Luca si apre presentando la feccia della società, quelli che nella società del tempo si reputavano le persone più lontane da Dio. Il messaggio dei Vangeli è identico, le forme per presentarlo sono differenti. Matteo, per esempio, non ha l'episodio dei pastori, ma ha anche lui un episodio talmente sconcertante, talmente scabroso, che poi la Chiesa ha dovuto anacquarlo, e l'ha anacquato talmente che da un episodio di una portata teologica incredibile ne ha fatte le figurine per il presepe. Conosciamo l'episodio dei magi. Era assurdo per la comunità cristiana dell'epoca tollerare che i primi a rendere omaggio a Gesù fossero stati dei pagani, degli stranieri, per di più dediti a un'attività condannata dalla Bibbia, quella della magia. Nel primo catechismo della comunità cristiana, una comunità molto rigida, molto severa, il primo catechismo si chiama Didache, termine greco che significa insegnamento, la proibizione di esercitare la magia è in mezzo tra quella di rubare e quella di abortire. Quindi era qualcosa di inaudito. Come ha pensato Matteo a dire: ed ecco alcuni magi, perché di questo si tratta, vennero dall'Oriente a rendere omaggio a Gesù? Questo portò talmente scandalo che dei pagani, dediti a un'attività condannata dalla Bibbia, fossero i primi ad omaggiare Gesù, che ben presto si cominciò ad anacquare. Intanto togliamo questo termine scabroso, magi, che all'epoca di Matteo significava ciarlatani, truffatori, incantatori, indovini, e liofilizziamolo e facciamo diventare il più innocuo magi, che non significa niente. Magi è una parola che non significa nulla. Poi in base ai doni che hanno portato sono stati localizzati in tre, e poi come si fa, anche se da magi, se sono diventati magi, però sono sempre dei pagani, allora innalziamoli al massimo grado della società, re. Ah, cari miei, non sono mica gente qualunque, sono re, e quindi tre sono diventati re. Per la par condicio, uno è bianco, uno nero, uno mestizio, e dopo battezzarli fu un gioco. Erano pronte le figurine per il presepio a scapito della teologia di Matteo. E la teologia di Matteo, che è anche quella di Giovanni, qual è? E lo ripeteremo fino alla noia in questi incontri: l'annuncio dell'amore universale di Dio. Amore non soltanto a livello quantitativo, cioè amore ovunque, ma amore a livello quantitativo, amore per tutti. E Gesù ci ha rimesso la vita proprio perché ha annunciato questo, l'amore di Dio per tutta l'umanità. Quindi vedete, il messaggio è identico, le maniere per trasmetterlo sono differenti. Allora, l'Evangelista ci presenta questi pastori che stanno vegliando di notte. La notte non è soltanto a livello cronologico, la notte nei Vangeli è sempre simbolo delle tenebre, del peccato, quindi gente indubbiamente che vive nel peccato, anzi c'è sprofondata. E ecco, quando leggiamo i Vangeli, chi viene a questi incontri, è il decimo anno quest'anno, che meraviglia, chi viene a questi incontri lo sa, quando leggiamo i Vangeli noi dobbiamo fare uno sforzo, che è quello di entrare nel testo e di leggerlo e ascoltarlo come lo leggevano e lo ascoltavano i primi ascoltatori, che non sapevano come poi andava a finire. Vedete, noi il Vangelo, anche se magari non l'abbiamo letto, l'abbiamo orecchiato e non ci prestiamo più tanta attenzione. Allora è il compito nostro di leggere il Vangelo come se fosse la prima volta che lo leggiamo, o ascoltarlo come se fosse la prima volta che lo ascoltiamo. Noi non sappiamo quindi come va a finire. Ed ecco, e un angelo del Signore si presentò a loro. È fatta. L'angelo del Signore era rappresentato come colui che aveva la spada in mano ed era immagine della giustizia di Dio. Tanto per avere un'idea, sì, a Roma ce l'avete proprio a Castel Sant'Angelo, l'angelo con la spada. Angelo del Signore non si intende nella Bibbia e nei Vangeli un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando entra in contatto con l'umanità. Nel mondo ebraico si teneva una distanza tra Dio e gli uomini, una lontananza. Non era ammissibile che Dio intervenisse nella vita degli uomini. Allora, quando Dio doveva intervenire nella vita degli uomini, si usava la formula angelo del Signore. Ripeto, non è un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso. E l'angelo del Signore veniva presentato con questa spada sguainata. È la terza volta che nel Vangelo di Luca appare questo angelo del Signore, e tutte e tre le volte è per annunziare una vita nuova. La prima volta l'angelo ha annunciato la nascita di Giovanni al padre, a Zaccaria, poi ha annunciato la nascita di Gesù a Maria, e adesso ai pastori cosa farà? Mettiamoci nei panni dei pastori e mettiamoci nei panni degli ascoltatori. Questi sono peccatori. Per loro non c'è possibilità alcuna di salvezza, perché hanno scelto una vita dalla quale, anche se un domani si pentissero, si convertissero, avessero rimorso, non possono più venire via. Quindi, sotto l'immagine dei pastori, l'Evangelista rappresenta quelle persone che la vita li ha portati in una situazione che è condannata dalla religione, condannata dalla morale e condannata dalla società, ma loro da questa situazione non possono più venire via. Allora, ecco l'angelo del Signore, quello che ha la spada in mano per castigare. È nato Gesù, il figlio di Dio. Cosa farà l'angelo del Signore? Li incenerirà tutti quanti, così libererà i pericoli, le insidie, e inaugurerà il regno di Dio. Ed ecco la sorpresa: e un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Qui c'è qualcosa che non quadra, eh? La gloria del Signore li avvolse di luce. La gloria è la manifestazione visibile di quello che uno è. Il Signore è amore. L'Evangelista ci dice che quando Dio, il vero Dio, non quello manipolato dalla casta sacerdotale per i propri interessi e per i propri scopi, ma quando il vero Dio prende l'iniziativa e si manifesta agli uomini e sceglie di manifestarsi, perché l'angelo del Signore non è andato al Tempio di Gerusalemme dai sommi sacerdoti? Perché non è andato da un sacerdote? Voi direte, beh, è andata male già una volta con Zaccaria che non gli ha creduto, quindi lui ha visto che questi ambienti, gli ambienti religiosi, gli ambienti pii, gli ambienti sacri, attenzione, è la denuncia dei Vangeli, sono completamente refrattari all'azione divina, all'azione dello Spirito. Non lo percepiscono mai, mai. È loro impossibile. Sono le persone lontane. Più si è lontani dal mondo della religione e più si riesce a percepire ed accogliere l'amore, la presenza del Signore. Ebbene, quando Dio si manifesta agli uomini e si manifesta ai peccatori, non li minaccia, non li castiga, tantomeno li incenerisce, perché è pratico dei salmi, infatti queste cose che dico erano normali nella preghiera. Elimina, Signore, i peccatori dalla terra. Il Signore stesso dice alla mattina: si alza e fa strage dei peccatori. Questa è l'immagine di Dio. Quando il vero Dio si manifesta, e ripeto, qui Gesù, l'Evangelista, anticipa quella che però poi sarà l'azione, l'attività di Gesù, quando il vero Dio si manifesta, non minaccia, non concepisce, non castiga, ma li avvolge del suo amore. È un flash, un attimo, un lampo di luce, e tutta la teologia cade a terra. Ma non ci avevano insegnato che questo, quest'altro, cade tutta terra. L'angelo del Signore li avvolse con la luce del suo amore. Ma, scrive l'Evangelista, e furono, e addirittura la ripete la parola, impauriti di grande paura. Non si sa mai. Sapevano che erano peccatori, che Dio li avrebbe castigati, e quindi hanno la paura grande di quello che sta succedendo. Basta pensare alle attese del Dio castigatore del popolo. Per esempio, nel profeta Isaia, capitolo 33, si legge: i peccatori sono presi da spavento, ecco lo spavento dei pastori, un tremito si è impadronito degli empi, chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Questo è quello che temevano i pastori, i peccatori. Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Ma anziché il fuoco divoratore, è la gloria del Signore che inonda i pastori con la sua luce. Quando Dio si incontra con i peccatori, non li distrugge nel fuoco della sua ira, ma li avvolge con un amore vivificante, del quale adesso vedremo delle conseguenze inattese, inaspettate, straordinarie. Tutto il contrario di quello che sacerdoti e rabbini e scribi insegnavano. E l'angelo parla. E dice ad essi l'angelo: non abbiate paura. Dio non mette paura. Questa è una caratteristica dei Vangeli che dobbiamo ben tenere presente, perché, e lo dico non tanto per i giovani che forse sono stati educati con altri metodi, ma non credo poi tanto, ma per quelli della mia generazione che sono stati allevati con il terrorismo religioso, con la paura di Dio. Quelli della mia generazione ricorderanno come un incubo quel triangolo con quell'occhio dentro, che era peggio di un poliziotto che seguiva dappertutto, dappertutto. Il terrore di Dio c'era. Perché? Questo è il Dio della religione, un Dio che ti vede, ti scruta, ti minaccia e ti castiga. E questo ha fatto sì che non abbiamo potuto sperimentare l'amore di Dio, vittime di questa teologia della paura, del dolore, del sacrificio, della penitenza. Voi togliete dolore, sacrificio, penitenza ai preti e non sapranno più di che parlare di Dio. Come mai se l'annuncio di Gesù è quello di una pienezza di felicità e il Vangelo non può essere anacquato, smentito? Come mai l'annuncio di Gesù di una pienezza di felicità viene anacquato nella valle di lacrime, che è la pia piscina delle persone devote dove ci sguazzano? Come è possibile questo? Ma è chiaro. Quando è che l'uomo ricerca Dio? Quando è felice? No. Quando è che l'uomo si ricorda di Dio? Quando è nel dolore, nella sofferenza. Allora una sana dose di dolore, di sofferenza nella vita di tutti i giorni è la garanzia per ricordarsi di Dio, perché si sa, quando l'uomo sta bene, quando l'uomo sta felice, non si ricorda di Dio. Allora qui l'evangelista mette in bocca all'angelo, che Dio: non abbiate paura. Dio non mette paura. Allora una delle prime cose che possiamo fare questa mattina è: se il Dio che ci hanno inculcato, se il Dio in cui noi crediamo, se questo Dio ci mette paura, mettiamolo fuori dalla porta. Non è in alcun modo il Dio di Gesù, è un Dio falso, un Dio strumentalizzato dalla casta sacerdotale per dominare le persone, perché Dio non mette paura, e se mette paura non è Dio. Quindi la prima operazione da fare è questa. Attenzione che questo di un'educazione religiosa sulla paura, sul timore, anche in persone che credono di essersene liberate, rimane sempre a covare. E sapete quando emerge? Quando è normale, quando la vita ci presenta degli aspetti negativi, delle sofferenze, dei dolori, delle tragedie, ecco che riemerge il bubone malefico di questa perversione religiosa. Cosa ho fatto per meritare questo? Dio mi ha castigato. Quante persone, oltre al danno, pensate alla morte, un lutto, una tragedia che li ha colpiti, sono devastati dal rimorso di sentirsi responsabili di quello che è loro capitato. Quindi, oltre al dolore, la tragedia di sentirsene responsabili. Ci sono persone che, alle quali il senso di colpa è entrato talmente dentro di sé, che pensano di essere responsabili addirittura del male che capita ai loro familiari. È il Signore che mi ha punito. Tempo fa ho avuto tanto da fare per tirare su una donna da una profonda depressione, era morto all'improvviso il marito giovane, e lei è convintissima che il Signore gli aveva ammazzato il marito per punire lei. Io, senti, se voleva il Signore ti ammazzava te, no? Mi pare più logico, no? Sei te la grande peccatrice, sei te la colpevole, perché devi ammazzare tuo marito per punire te? Quindi attenzione, perché questo bubone malefico della paura di Dio ce l'abbiamo dentro. Ebbene, le parole di Dio: non abbiate paura. Questo è il Dio di Gesù quando parla. Sono le prime parole che Luca mette in bocca a quest'angelo: non abbiate paura. E perché non devono avere paura? Dio dice: Ecco infatti una buona notizia. Sapete che il termine Vangelo si chiama, significa buona notizia. Il Vangelo è buona notizia. La buona notizia deve rallegrare. La buona notizia deve far gioire. La buona notizia non può mettere paura, non può mettere timore, non si può far entrare in ansia. La buona notizia è tale perché? Perché è una notizia che fa felici. Allora, se quando ci annunciano il Vangelo questo non ci rende felici, si vede che non c'è stato annunziato il Vangelo. Perché il Vangelo è la buona notizia in tutte le sue parti, anche in quelle più severe, anche in quelle più impegnative. Il Vangelo è sempre una buona notizia. Allora, ecco infatti una buona notizia per voi. Ricordate, furono impauriti di grande paura, per voi una gioia grande. Quando si accoglie il Dio di Gesù nella nostra esistenza, la grande paura comincia ad eclissarsi, perché comincia a fiorire e ad affermarsi una gioia grande che sarà per tutto il popolo. La gioia è la caratteristica del credente. Più volte Gesù dirà nei Vangeli: vi lascio la gioia, quella mia, perché in voi sia piena e trabocante. La volontà di Dio coincide con la massima aspirazione degli uomini, la felicità. Dio vuole che noi siamo felici, contenti qui, in questa esistenza terrena. E purtroppo il retaggio delle mitologie pagane che si sono infiltrate nel cristianesimo fa sì che noi abbiamo paura di essere pienamente felici, abbiamo paura di manifestare la gioia, perché se ne accorge, e guardate la prova, io credo lo sentite nel linguaggio popolare comune, quando va tutto bene poi capita, è normale nella vita che capitano questi rovesci. Sapete, molte persone cosa dicono? Sentivo che stava per succedere qualcosa, andava tutto troppo bene. Un Dio geloso della felicità degli uomini, un Dio nemico della loro felicità. Ecco, sono tutte immagini di Dio che questa mattina come scorie abbandoniamo. Sarà per voi una gioia grande. Un credente che non si contraddistingua per la gioia non dipende mica dagli avvenimenti che possiamo incontrare. Mica può essere una gioia intermittenza. Oggi mi va tutto bene e sono felice, domani mi va male e sto giù nella depressione. No. La gioia consiste nel fatto di sapersi e sentirsi amato in maniera immeritata e incondizionata dall'amore di Dio. La gioia consiste dall'aver fatto esperienza di un Dio che come padre si prende cura di te anche negli aspetti minimi insignificanti, un padre verso il quale non c'è bisogno di rivolgere le nostre richieste perché lui già le ha precedute. Il padre di Gesù non va incontro ai nostri bisogni, ma li precede. È un padre che in qualunque situazione ci troviamo a vivere, in qualunque circostanza, ci sussurra sempre con quella voce tenera e potente che lui può avere: non ti preoccupare, fidati di me. Ecco la base della gioia. Quindi non sono nella gioia e nella felicità perché mi va tutto bene. La base della gioia non viene toccata e condizionata dagli avvenimenti della vita. Una gioia grande che sarà per tutto il popolo. È nato per voi, per i pastori. Ma com'è possibile? È nato per loro. Il Dio che si fa carne è per i peccatori, per gli ultimi della società, per gli emarginati, per gli disprezzati. Dice, è nato per voi oggi un Salvatore. Ecco il nome di Dio, Salvatore. Colui che viene a togliere a le persone dalla vita di peccato, dalla vita di ingiustizia, da quella che hanno vita, per regalare loro potenza piena di vita. Quindi colui che è nato è definito Salvatore, che è Cristo Signore. E i due titoli, è perché il messaggio di Gesù è universale. Allora, Salvatore è un termine che è adatto per tutta l'umanità. Il Cristo era un termine conosciuto e adatto per il popolo di Israele nella città di Davide. Poi dopo sappiamo come proseguono gli avvenimenti. Venne subito la moltitudine dell'esercito celeste lodando Dio, dicendo: gloria nelle altezze e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Il condizionamento della religione, e per le persone nuove distingo tra religione e fede, per religioni adoperata nei Vangeli sempre in termini negativo, si intende quell'insieme di atteggiamenti, di cose che l'uomo deve fare nei confronti di Dio per ottenerne la benevolenza. Con Gesù, e lo vedremo adesso, è finita. Con Gesù inizia la fede, la risposta degli uomini all'amore che Dio comunica a tutti quanti. Ebbene, il condizionamento della religione, che ha preso le distanze da questo annuncio di Gesù, fu talmente grande che questa espressione di Gesù, del Vangelo di Luca, gloria nell'altezza di Dio e sulla terra, pace, pace, non ha il significato nostro di assenza di guerra. Il termine ebraico shalom, lo conosciamo, indica tutto quello che concorre alla felicità dell'uomo. Perché questa è la volontà di Dio, che l'uomo sia felice. E pace a chi? Agli uomini, ricordate, di buona volontà, cioè quelli che se lo meritano. L'Evangelista sta dicendo tutto il contrario. La pace per tutti gli uomini, perché tutti gli uomini sono oggetto dell'amore di Dio. Ma questo è intollerabile. È intollerabile che Dio ami tutto. L'amore di Dio bisogna meritarlo. Come si meritano i castighi, bisogna meritare anche l'amore di Dio. L'Evangelista qui sta demolendo, ma dopo lo hanno ricostruito, sta demolendo quella teologia che vedeva il rapporto con Dio basato sui meriti e sulle virtù. Come faccio per essere amato da Dio? Devo meritarlo. Come? Attraverso la pratica di leggi, l'osservanza di regole. Come faccio a ottenere la benevolenza di Dio? Attraverso le mie virtù. Il che limitava l'azione di Dio. Se Dio era tratto dai meriti e dalle virtù delle persone, significava che gran parte dell'umanità era esclusa dalla sua azione divina. La novità che Gesù ha portato, e che purtroppo gli ha recato l'inimicizia subito, oltre che l'incomprensione da parte dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, la novità che Gesù ha portato è che, sembra strano, dopo 2000 anni da quando lui l'ha annunciata, sembra ancora una novità. Quando si annuncia questo, vedi la gente che sgrana gli occhi e dice: no, non lo sapevo. Ma cosa ci insegnano nei catechismi? Cosa fanno nei catechismi? La novità che Gesù ha portato è che l'amore di Dio con Gesù non va più meritato, ma accolto. Perché Dio non guarda i meriti delle persone, che sono pochi ad averli, ma guarda i loro bisogni. Il Dio di Gesù non è attratto dalle virtù dei pochi, ma dalle necessità di molti. E vorrei che almeno questo, di tutti questi due giorni, rimanesse, ricordiamoci sempre, l'amore di Dio non viene mai concesso come un premio, ma come un regalo. Sapete, questo fatto del premio, del merito, delle virtù, ha condizionato talmente la vita delle persone che hanno timore ad avvicinarsi al Signore e ad accoglierlo. Ebbene, il messaggio di Gesù è chiaro: l'amore di Dio non è un premio. Un premio cosa significa? Se io adesso premio qualcuno qui di voi, significa che costui ha compiuto un'azione per la quale merita di ricevere il premio. L'amore di Dio non è un premio per quello che noi abbiamo fatto, ma è un regalo frutto del suo amore. Se adesso ti do un regalo, questo non dipende da quello che puoi o non puoi aver fatto. Il regalo non dipende da te che lo ricevi, ma dipende dal mio amore. Guarda, ti voglio tanto bene che voglio farti questo regalo. L'amore di Dio non è un premio, ma un regalo. Perché Dio, e lo vedremo oggi quando faremo la parabola del fariseo e del pubblicano, non è attratto dagli inutili meriti delle persone pie, ma dalle necessità delle persone. Bene, tutto questo venne ben presto anacquato, e l'espressione di Luca è pace agli uomini, che egli ama tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono oggetto dell'amore di Dio, venne subito trasformato, ed è rimasto fino a 50 anni fa, e pace in terra a chi? Agli uomini di buona volontà, cioè a quelli che se lo meritano. Quelli che compiono qualcosa, la buona volontà, per meritarselo, gli altri niente. Bene, i pastori, dopo questo annuncio, mentre gli angeli partono per il cielo, loro partono per Betlemme, sono due partenze, ma l'itinerario è unico: gli angeli in cielo, cioè la sfera della condizione divina, e i pastori verso Gesù, il Dio che si è fatto uomo. Arrivano nel luogo della nascita, fanno conoscere loro quello che è stato detto, ed è il primo sconcerto. Ripeto, non è una cronaca, ma una teologia. L'Evangelista sta anticipando tutto quello che Gesù susciterà con il suo messaggio di un amore di Dio incondizionato. E infatti il versetto 18 si legge: e tutti quelli che ascoltavano si meravigliavano riguardo le cose dette dai pastori. Qui c'è qualcosa che non quadra. La sorpresa è grande. Primo, come è possibile che Dio si manifesti ai peccatori e anziché annientarli con il suo castigo, li avvolga addirittura con il suo amore? Come è possibile che il Messia, anziché essere il giudice dei peccatori, sia definito il loro salvatore? Ricordate? Vi annunzio per voi una gioia grande, è nato per voi, non dice il giudice, è nato per voi il salvatore, non quello che vi condanna, ma quello che vi salva, così come siete. Ma perché l'angelo del Signore non ha detto a questi pastori: sentite, voi siete immersi fino al collo nel peccato, se vi pentite, se fate penitenza, fate un periodo di purificazione, il Signore vi concederà il suo perdono. Così doveva fare l'angelo del Signore. No, l'angelo del Signore gli ha mostrato l'amore incondizionato. L'Evangelista sta anticipando quella che sarà l'azione di Gesù, che contraddice quella che era la prassi. La prassi per il perdono dei peccati qual era? C'è il peccato, il pentimento e poi il perdono. Quindi le persone dovevano osservare questa trafila: io pecco, mi pento, pago un sacrificio per ottenere il perdono e poi mi arriva il perdono. Gesù il perdono lo concede prima che venga richiesto, e il pentimento, cioè il cambiamento di vita, eventualmente è una conseguenza di questo perdono da lui concesso. E quindi tutti quelli che ascoltavano si meravigliavano. Se è vero quello che i pastori raccontano, crolla tutto quello che la religione insegnava su Dio. Nasce Gesù, finisce la religione. Ecco la buona notizia. Ma tutti si meravigliano, una sola persona, pur meravigliando sia anche lei, non rifiuta questa novità, ed è la madre. Ma Maria osservava tutte queste parole, questi fatti, considerandoli, ponderandoli nel suo cuore. Il cuore nella cultura ebraica è la mente, la coscienza. Lo suo cuore è di tutti, compresa Maria. Ma lei non si scandalizza di quello che i pastori gli dicono, lei non rifiuta questa novità su Dio e cerca di comprenderla. E incomincia la crescita graduale di Maria, che la porterà in maniera dolorosa, drammatica, traumatica, a essere da madre di Gesù a discepola di Gesù. Ed non è stato facile per Maria, perché ha dovuto andare controcorrente. Ma ecco, è la conclusione quella che più sorprende. I pastori ritornarono glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano visto e visto, come era stato detto loro. L'episodio termina in una maniera sorprendente e clamorosa, perché lodare e glorificare Dio sono due verbi tecnici che erano adoperati soltanto per quelli che erano chiamati i sette angeli del servizio divino. A quell'epoca si immaginava Dio nella sfera della sua santità, e questo Dio era circondato e servito da sette angeli, chiamati gli angeli del servizio divino, che avevano il compito di lodarlo e glorificarlo, quindi gli esseri più vicini a Dio. Ebbene, l'Evangelista qui sta dicendo qualcosa di clamoroso, per questo dicevo all'inizio l'augurio, la preghiera che faccio è che dopo questo incontro sia diverso il Dio in cui noi crediamo e sia diversa anche la nostra esistenza. Una volta che i pastori, pur rimanendo pastori, sono stati avvolti dall'amore di Dio, le persone che venivano dalla società considerate le più lontane da Dio, gli emarginati, gli esclusi dal suo amore, una volta che sono stati avvolti dal suo amore, svolgono lo stesso compito degli esseri più puri che ci potevano essere, i sette angeli del servizio divino, e come questo lodano e glorificano il Signore continuamente. Quindi è un cambio radicale nella propria esistenza. Quindi l'augurio che ci facciamo di entrare in questa sfera d'amore, di sentirci amati immediatamente e incondizionatamente, e questo non può non modificare la nostra esistenza. La prima volta che Gesù ha provato ad annunciare questo amore universale e gli è andata male. Intanto ha sbagliato il posto, ma come si è venuto in mente ad annunciare l'amore di Dio nel luogo più a rischio che c'era, una sinagoga, un luogo di preghiera? Ma come gli è capitato di andare ad annunciare l'amore di Dio in un luogo di culto refrattario all'azione divina? I luoghi santi, i luoghi sacri sono refrattari all'azione di Dio. Ecco perché Dio, quando deve scegliere, sorvola i palazzi sacri del potere, i palazzi sacri della religione, e sceglie sempre persone normali. E in questo Vangelo che Luca ci presenta, all'inizio dell'attività di Gesù, in una maniera pomposa, roboante, scrive Luca che nell'anno quindicesimo di Tiberio Cesare, cioè l'imperatore, a quell'epoca, più una persona comandava, più la si riteneva vicina a Dio, e con governatore della Giudea affidato, quindi il suo rappresentante, con il tetrarca Erode, con Filippo, Lisania, altri re dell'epoca, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. L'Evangelista costruisce tutto questo elenco perché vuole presentare il primo G7 della storia. Sono sette, i sette grandi. Ebbene, dopo aver creato aspettativa, quindi dall'imperatore ai sommi sacerdoti, la parola di Dio si rivolse a chi parlerà Dio? Parlerà all'imperatore? L'imperatore si riteneva figlio di Dio? No, forse parlerà al sommo sacerdote. Il sommo sacerdote era rappresentante di Dio. Quindi l'Evangelista crea aspettativa. La parola di Dio si rivolse, la parola di Dio ignora i sacri palazzi del potere, ignora i sacri palazzi della religione, si rivolse a un certo Giovanni nel deserto. Uno che, anziché diventare sacerdote come il padre, ha rifiutato il sacerdozio, ha rotto con le istituzioni e è andato a vivere nel deserto. È nel deserto che lo spirito vivifica, non nei palazzi sacri del potere. Quindi l'amore universale del Padre, di cui Gesù è testimone e annunciatore, provoca una resistenza, provoca un rancore nei suoi confronti che, lo vedremo adesso dopo l'intervallo perché è già passato il tempo, tale che dopo che Gesù avrà annunciato un amore di Dio universale, i primi frequentatori della sinagoga, le devote persone che frequentavano il luogo di culto, cosa faranno? Come i pastori lodano e glorificano il Signore? No, cercheranno di fargli la pelle. Gesù non ha corso nessun pericolo con i peccatori. Gesù non ha corso nessun pericolo con la fede della società. I luoghi più pericolosi di Gesù, dove tenteranno letteralmente di fargli la pelle, saranno la sinagoga e il tempio. Il posto dove prenderanno le pietre per lapidarlo sarà il tempio di Gerusalemme, il luogo più sacro di tutto questo. Allora adesso, dopo l'intervallo, adesso ci prendiamo qualcosa, esaminiamo il capitolo 4 di Luca, la drammatica storia, il drammatico episodio dell'annuncio di Gesù dell'amore universale nella sinagoga di Nazareth. Allora alle 11:30 riprendiamo con la seconda parte.